Umberto Eco, Il nome della rosa. Mi resi conto, con un brivido, che in quel momento quei due uomini, schierati per una lotta mortale, si ammiravano a vicenda, come se ciascuno avesse agito solo per ottenere il plauso dell'altro. La mia mente fu attraversata dal pensiero che le arti dispiegate da Berengario per sedurre Adelmo e i gesti semplici e naturali con cui la fanciulla aveva suscitato la mia passione e il mio desiderio erano nulla quanto ad astuzia e forsennata abilità nel conquistare l'altro di fronte alla vicenda di seduzione che si svolgeva sotto i miei occhi in quel momento e che si era dipanata lungo 7 giorni, ciascuno dei due interlocutori dando, per così dire, misteriosi convegni all'altro, ciascuno segretamente aspirando all'approvazione dell'altro, che temeva e odiava. Ma ora dimmi, stava dicendo Guglielmo, perché? Perché hai voluto proteggere questo libro più di tanti altri? Perché nascondevi, ma non a prezzo del delitto, trattati di negromanzia, pagine in cui si bestemmiava forse il nome di Dio, ma per queste pagine hai dannato i tuoi fratelli, hai dannato te stesso? Ci sono tanti altri libri che parlano della commedia, tanti altri ancora che contengono l'elogio del riso. Perché questo ti incutiva tanto spavento? Perché era del filosofo. Ogni libro di quell'uomo ha distrutto una parte della sapienza che la cristianità aveva accumulato lungo i secoli. I padri avevano detto ciò che occorreva sapere sulla potenza del verbo, ed è bastato che Boezio commentasse il filosofo perché il mistero divino del verbo si trasformasse nella parodia umana delle categorie e del sillogismo. Il libro della Genesi dice quello che bisogna sapere sulla composizione del cosmo ed è bastato che si riscoprissero i libri fisici del filosofo perché l'universo fosse ripensato in termini di materia sorda e viscida e perché l'arabo Averroè quasi convincesse tutti dell'eternità del mondo. Sapevamo tutto sui nomi divini e il domenicano seppellito da Bone, sedotto dal filosofo, li ha rinominati seguendo i sentieri orgogliosi della ragione naturale. Così il cosmo, che per l'Areopagita si manifestava a chi sapesse guardare in alto la cascata luminosa della causa prima esemplare, è diventata una riserva di indizi terrestri dei quali si risale per nominare un'astratta efficienza. Prima guardavamo al cielo, degnando di uno sguardo corrucciato la melma della materia, ora guardiamo alla terra e crediamo al cielo sulla testimonianza della terra. Ogni parola del filosofo, su cui ormai giurano anche i santi e i pontefici, ha capovolto l'immagine del mondo. Ma egli non era giunto a capovolgere l'immagine di Dio. Se questo libro fosse diventato materia di aperta interpretazione, avremmo varcato l'ultimo limite. Ma cosa ti ha spaventato in questo discorso sul riso? Non elimini il riso eliminando questo libro. No, certo, il riso è la debolezza, la corruzione, l'insipidità della nostra carne, è il sollazzo per il contadino, la licenza per l'avvinazzato. Anche la Chiesa, nella sua saggezza, ha concesso il momento della festa, del carnevale, della fiera, questa polluzione diurna che scarica gli umori e trattiene da altri desideri, da altre ambizioni. Ma così il riso rimane cosa vile, difesa per i semplici, mistero dissacrato per la plebe. Lo diceva anche l'Apostolo, piuttosto di bruciare, sposatevi. Piuttosto di ribellarvi all'ordine voluto da Dio, ridete e dilettatevi delle vostre immonde parodie dell'ordine, alla fine del pasto, dopo che avete vuotato le brocche e i fiaschi. Eleggete il re degli stolti, perdetevi nella liturgia dell'asino e del maiale, giocate a rappresentare i vostri Saturnali in testa in giù. Ma qui, ora George batteva il dito sul tavolo, vicino al libro che Guglielmo teneva davanti, qui si ribalta la funzione del riso. Lo si eleva d'arte, gli si aprono le porte del mondo dei dotti, se ne fa oggetto di filosofia e di perfida teologia. Tu hai visto ieri come i semplici possono concepire e mettere in atto le più torbide eresie, disconoscendo e le leggi di Dio e le leggi della natura. Ma la Chiesa può sopportare l'eresia dei semplici, i quali si condannano da soli, rovinati dalla loro ignoranza. La incolta dissennatezza di Dolcino e dei suoi pari non porrà mai in crisi l'ordine divino. Predicherà violenza e morirà di violenza, non lascerà traccia, si consumerà così come si consuma il carnevale. E non importa se durante la festa si sarà prodotta in terra e per breve tempo l'epifania del mondo alla rovescia. Basta che il gesto non si trasformi in disegno, che questo volgare non trovi un latino che lo traduca. Il riso libera il villano dalla paura del diavolo. perché nella festa degli stolti anche il diavolo appare povero e stolto, dunque controllabile. Ma questo libro potrebbe insegnare che liberarsi dalla paura del diavolo è sapienza. Quando ride, mentre il vino gli gorgoglia in gola, il villano si sente padrone perché ha capovolto i rapporti di signoria. Ma questo libro potrebbe insegnare ai dotti gli artifici arguti, e da quel momento illustri, con cui legittimare il capovolgimento. Allora si trasformerebbe in operazione dell'intelletto quello che nel gesto e riflesso del villano è ancora, e fortunatamente, operazione del ventre. Che il riso sia proprio dell'uomo è segno del nostro limite di peccatori. Ma da questo libro quante menti corrotte come la tua trarrebbero l'estremo sillogismo per cui il riso è il fine dell'uomo. Il riso distoglie per alcuni istanti il villano dalla paura, ma la legge si impone attraverso la paura, il cui nome vero è timor di Dio. E da questo libro potrebbe partire la scintilla luciferina che appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio. E il riso si disegnerebbe come l'arte nuova, ignota persino a Prometeo, per annullare la paura. Al villano che ride in quel momento non importa di morire, ma poi, cessata la sua licenza, la liturgia gli impone di nuovo, secondo il disegno divino, la paura della morte. E da questo libro potrebbe nascere la nuova e distruttiva aspirazione a distruggere la morte attraverso l'affrancamento della paura. E cosa saremmo noi, creature peccatrici senza la paura, forse il più provvido e affettuoso dei doni divini? Per secoli i dottori e i padri hanno secreto profumate essenze di santo sapere per redimere, attraverso il pensiero di ciò che è alto, la miseria e la tentazione di ciò che è basso. E questo libro, giustificando come miracolosa medicina la commedia, la satira e il mimo, che produrrebbero la purificazione delle passioni attraverso la rappresentazione del difetto, del vizio, della debolezza, indurrebbe i falsi sapienti a tentare di redimere, con diabolico rovesciamento, l'alto attraverso l'accettazione del basso. Da questo libro deriverebbe il pensiero che l'uomo può volere sulla terra, come suggeriva il tuo Bacone a proposito della magia naturale, l'abbondanza stessa del paese di Cuccagna. Ma è questo che non dobbiamo e non possiamo avere. Ma il giorno che la parola del filosofo giustificasse i giochi marginali dell'immaginazione sregolata, allora veramente ciò che stava a margine balzerebbe nel centro, e del centro si perderebbe ogni traccia. Il popolo di Dio si trasformerebbe in un'assemblea di mostri eruttati dagli abissi sulla terra incognita, e in quel momento la periferia della terra conosciuta diventerebbe il cuore dell'impero cristiano, gli arimaspi sul trono di Pietro, i blemmi nei monasteri, i nani dal ventre grosso e dalla testa immensa a guardia della biblioteca, i servi a dettare la legge, noi, ma anche tu allora, a obbedire alla vacanza di ogni legge.